Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi parliamo di diritti e in particolare di diritti delle donne e di diritti LGBTQ, perché ci sono due notizie dal mondo di segno abbastanza opposto da questo punto di vista che mi piacerebbe commentare per poi allargare un po' il discorso non lo so, a fare un commento un po' più generale e un po' più complesso rispetto a quello che si sente normalmente dire in giro. E sì, tirando in ballo anche il famosissimo discorso di Fedez dal palco dell'1 maggio, un po' perché non abbiamo mai parlato, e anche se è passato un po' di moda, sono passati un po' di giorni, insomma, siamo in argomento e perché non buttarlo dentro al calderone? Poi, insomma, con un po' di commenti all'atere. Va bene, comunque, come al solito, partiamo dalle notizie. Prima notizia, andiamo in Germania, dove lunedì scorso, questo lunedì, insomma, il 10 maggio, centinaia di sacerdoti tedeschi hanno benedetto appunto diverse, tante coppie omosessuali legate da un'unione civile, andando con quest'azione contro un espresso divieto imposto a marzo dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sarebbe quell'organo interno alla Chiesa che si occupa di dirimere le questioni legate alla dottrina cattolica. Ok, le benedizioni, questo evento, diciamo, in realtà le benedizioni appunto sono avvenute all'interno di una sorta di evento che aveva come motto Liebe gewinnt, ovvero l'amore vince. Per capirci un po' meglio, capiamo innanzitutto che cos'è una benedizione nel lessico cattolico, nella liturgia cattolica. È una sorta di augurio pronunciato da un sacerdote che ha un valore per lo più spirituale, quindi in genere è considerato un passaggio preliminare verso i cosiddetti sacramenti, che non ha ovviamente lo stesso valore di un sacramento, non è come unire due persone in un matrimonio, ma è considerato appunto una sorta di augurio, un gesto benevolo verso i futuri sposi, mettiamola così, nel caso in cui sia fatta prima del sacramento del matrimonio. E nella nota della congregazione si vietava ai sacerdoti cattolici di dare la benedizione alle coppie omosessuali perché, appunto, sebbene non abbia lo stesso valore di un sacramento, ma da un certo punto di vista per loro sottintendeva un certo giudizio positivo e quindi non volevano che la Chiesa avallasse con le sue benedizioni questo tipo di unione appunto, fra due persone dello stesso sesso. Ora, la questione in realtà è molto dibattuta in questo momento all'interno della Chiesa Cattolica e questo evento non arriva così dal nulla, perché da anni appunto si parla di questi temi, fra l'altro in passato già in più occasioni Papa Francesco ha commentato favorevolmente l'introduzione delle unioni civili per i fedeli omosessuali, quindi cambiando anche in questo la posizione ufficiale della Chiesa che per lungo tempo non aveva voluto legittimare in alcun modo i legami fra persone dello stesso sesso e in Germania in particolare, proprio in questo momento, cioè a partire dall'inizio del 2020 e fino alla fine del 2021 di questo anno, è in corso il sinodo biennale della Chiesa Cattolica Tedesca e all'interno di questo sinodo si discutono riforme che avrebbero una portata universale più che locale, al punto che a Roma alcuni parlano addirittura di scisma dentro al mondo della Chiesa Cattolica, fra cui proprio il tema delle unioni civili omosessuali, nonché quello del celibato dei sacerdoti e quello del sacerdozio femminile. Quindi, tornando alla notizia di attualità, la nota della congregazione, quando è arrivata, è stata presa non così bene, soprattutto in Germania, appunto dove l'argomento è molto caldo in questo momento, e diversi leader della Chiesa Cattolica Tedesca si sono espressi a favore di una forma di benedizione per le coppie omosessuali, quindi respingendo il volere della Chiesa, insomma di un organo ufficiale della Chiesa centrale, della Chiesa romana, che è insomma la Chiesa mondiale per così dire, dando il via anche a una petizione firmata da più di 700 sacerdoti e diaconi, oltre che da migliaia di funzionari laici della Chiesa, in cui si chiariva che appunto, i sacerdoti non si sarebbero rifiutati di benedire una coppia omosessuale se fosse stato loro richiesto. E da qui poi in realtà è nata proprio questa sorta di iniziativa specifica in un giorno specifico in cui, in segno di protesta, o comunque di libertà di pensiero, appunto diverse centinaia di sacerdoti hanno compiuto effettivamente le benedizioni delle coppie omosessuali. La data del 10 maggio è stata scelta sostanzialmente per due motivi. Uno perché è vicino al 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, e due perché è un lunedì, e il lunedì tradizionalmente è il giorno libero dei sacerdoti, venendo dopo la domenica, che è la giornata un po' più impegnativa. E quindi, essendo il giorno libero, sarebbe risultato che i sacerdoti, risulta che i sacerdoti abbiano dato le loro benedizioni nel tempo libero, e quindi non sottraendo orario di, non facendolo nell'orario di lavoro ufficiale per la Chiesa Cattolica. Mettiamola così. E così è stato, quindi l'iniziativa è avvenuta, è stato anche un successo a livello numerico e sicuramente un messaggio molto forte lanciato verso la Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, diciamo per eccellenza, e proveniente dal suo interno, ovviamente. Ok, seconda notizia, dicevamo di segno opposto. Venerdì scorso, invece, qualche giorno prima, il 7 maggio, c'è stato il vertice di Porto sulla definizione dell'agenda delle politiche sociali dell'Unione Europea, ovvero un vertice fra i paesi membri dell'Unione Europea che aveva l'obiettivo specifico di aprire nuove strade per la partecipazione dei cittadini del mondo cooperativo e del terzo settore alla costruzione del futuro europeo. Il vertice complessivamente è andato anche piuttosto bene e ha posto le basi per un maggior dialogo fra istituzioni e terzo settore a livello europeo, ma a far discutere è stata soprattutto un'altra cosa, ovvero che la Polonia e l'Ungheria abbiano chiesto e ottenuto la rimozione della frase "promuovere l'uguaglianza di genere", fra virgolette, dalla dichiarazione finale congiunta dei 27 leader europei. In pratica, la prima bozza che era circolata conteneva l'indicazione che l'Unione Europea avrebbe promosso l'uguaglianza di genere. Poi, a seguito proprio delle pressioni polacche e ungheresi, la versione definitiva è stata modificata in questo modo. Vi leggo qual è la versione definitiva: è "incrementeremo gli sforzi per combattere la discriminazione e lavoreremo attivamente per chiudere il gap di genere e promuovere l'uguaglianza". Punto. Quindi era ripetuto un'ulteriore volta uguaglianza di genere, è stato tolto le ultime due parole, eliminando quindi il riferimento finale al genere in modo da depotenziare l'enunciazione. Ora, ci possiamo anche dire che stiamo parlando di inezie, è anche vero da un certo punto di vista, però sono tutte piccole cose che hanno un valore simbolico e hanno un valore politico. Già in passato Polonia e Ungheria si erano opposte, ad esempio, all'inserimento della tutela dell'uguaglianza di genere all'interno dei trattati di libero scambio fra Unione Europea e paesi cosiddetti in via di sviluppo. E in generale i leader dei due paesi, quindi insomma, il Partito Nazionalista Polacco, Diritto e Giustizia, da cui provengono sia il premier sia il presidente polacco, e il suo allegato ungherese, il partito Fidesz, quello di Viktor Orbán, per intenderci, hanno fatto proprio dell'opposizione ai diritti della comunità LGBTQ un marchio di fabbrica. La Polonia, pensate, forse lo sapete già, non ne abbiamo mai parlato, mi pare, ha persino creato delle zone libere da persone LGBTQ, ovvero sul proprio territorio. Ovvero comuni e regioni della Polonia che si sono autodichiarate ostili alla presunta ideologia LGBT, quindi proibendo di fatto all'interno del loro territorio marce per l'uguaglianza dei diritti e altri eventi di questo genere. E pensate che a giugno 2020 oltre 100 municipalità, quindi un terzo del totale e 5 regioni, hanno adottato risoluzioni che le rendono appunto zone libere da LGBT all'interno della Polonia. Ma ok, queste erano le due notizie principali. Il punto è: come mai le questioni sui diritti LGBTQ, che poi adesso è LGBTQ+, perché ci sono anche altre sigle, sono così dibattute e infiammano così tanto gli animi? Come mai soprattutto le destre populiste di mezzo mondo le hanno erette a vessillo della lotta contro i poteri forti, addirittura e contro la globalizzazione? E sembra esserci più dibattito, c'è più dibattito all'interno della Chiesa Cattolica che all'interno delle destre cosiddette conservatrici di stampo cattolico, quindi si sono ribaltati un po' i ruoli. Come mai, stavo dicendo? Ok, in realtà, per quanto possa non piacerci ammetterlo, un motivo c'è, che che non ha a che fare con le persone omosessuali in sé, ovviamente, ma ha a che fare con come funziona questo sistema. Facendo un po' un'analisi politico-storico-economica della questione, potremmo riassumere in maniera molto parziale e molto superficiale che da quando il modello di economia neoliberale basato sui mercati ha preso il sopravvento a livello mondiale ed è stato accettato con qualche sfumatura, in maniera bipartisan, tanto dai grandi partiti di centro-sinistra che dai grandi partiti di centro-destra, quindi dai progressisti, dai conservatori, insomma, su questo le divisioni storiche della politica sono andate incontro a un percorso di convergenza accettando, no, il famoso modello del pensiero unico. La sinistra, che da sempre era stata quella che aveva tutelato di più i diritti sociali e collettivi, ha abbandonato progressivamente il campo per rifugiarsi in quella piccola fetta dei diritti che sono i diritti sostanzialmente individuali. Quindi in nome di una società più individualista e in questo uniformandosi un po', cioè diciamo che ha abbandonato il campo dei diritti collettivi uniformandosi in questo più alla destra e si è ritagliato questa piccola fetta perché mentre i diritti dei lavoratori, i diritti delle comunità che vivono nei territori o anche quelli che hanno a che fare con la tutela ambientale, ad esempio, spesso vanno in contrasto con lo sviluppo economico e gli immediati guadagni delle aziende, quindi anche con questa visione molto sviluppista, molto legata alla crescita, alla libertà di investimento, eccetera. E quindi sono paletti a quel libero flusso di denaro che dovrebbe caratterizzare il sogno del modello neoliberale perfetto. I diritti delle persone, i diritti individuali in generale, non sono un problema da questo punto di vista. Anzi, da certi punti di vista fanno pure comodo perché a una maggiore libertà personale corrisponde in una società basata sui consumi una maggiore libertà di consumi. E quindi anche al proliferare di sigle, è un po' difficile da dire. Legate ad esempio, a modi specifici di vivere la sessualità, così come da tanti altri punti di vista, come a modi specifici di vivere il cibo, no? Pensiamo al vegetarianismo, veganismo, eccetera, corrispondono nuovi target, nuove nicchie di mercato specifiche su cui puntare, e così via. Quindi è un tipo di diritto che si adatta molto bene a una società di mercato. Prendiamo il discorso di Fedez del 1º maggio e buttiamolo, come dicevo, nel mezzo al calderone, perché all'interno di questo discorso tutto è perfettamente coerente con questo quadro qua. Pensate a un cantante multimilionario, volto italiano di Amazon, fra l'altro, Amazon insomma, sponsorizza Fedez, Amazon che è il simbolo dello sfruttamento dei lavoratori contemporanei. E quindi il volto di Amazon in Italia che dal palco del 1º maggio, che dovrebbe difendere e tutelare i diritti dei lavoratori, spara a zero sulla Lega, difendendo i diritti individuali, appunto della libertà sessuale, non solo libertà sessuale, è veramente, l'ho detto in maniera molto brutta, nel senso libertà di amare qualsiasi persona, una libertà sacrosanta. Però in quel contesto lì ecco che i populismi di destra ci mettono poco a fare 2 più 2 e a attaccare questo tipo di rivendicazione. E andando oltre anche attaccare in blocco quella che definiscono l'ideologia LGBT, che a detta loro sarebbe un po' il grimaldello dei poteri forti per scardinare opposizioni politiche o ideologiche. E fra l'altro sapete che c'è. In parte è anche vero, nel senso è vero che a volte i governi occidentali usano la scusa dei diritti delle minoranze per portare attacchi commerciali, economici, a volte persino militari ad altri paesi. Però, c'è un però, è anche vero il contrario, è anche vero che a volte sono i populismi di destra o il popolo, tra virgolette, a usare la scusa dei poteri forti per poter reprimere la sessualità di altre persone che reputiamo diverse e di cui per qualche strana ragione abbiamo paura. Quindi per poter perpetrare anche invece i governi un certo tipo di potere autoritario e di controllo sulle popolazioni. Entrambe le cose sono in qualche modo vere. Ma ancora di più, dal mio punto di vista, è vero che non esiste nessuna scelta obbligata fra queste due cose, non sono in contrapposizione, no? Non dobbiamo scegliere fra il tutelare i diritti individuali e quindi la possibilità di esprimere tutta la propria personalità, gli aspetti della sessualità, l'amore in tutte le sue forme, senza paura di essere discriminati e tutelare anche diritti collettivi e sociali dall'altra parte. Non c'è nessuna contraddizione fra le due cose, è un falso dilemma che sta solo all'interno della nostra testa. Possiamo costruire una società che sia più giusta, più equa, che tuteli tutte queste cose contemporaneamente. Altrimenti rischiamo veramente di essere noi stessi i primi schiavi, ma delle nostre convinzioni. Detto ciò, io vi saluto, ho parlato un sacco oggi, quindi vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la segno, sempre alle 10, sempre ai 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è per lui. Ciao!